Spaghetti, pollo, insalatina, una tazzina di caffè. E bentornati alla Schiscetta, buongiorno da Clarissa Tami. Beh, questo è l'appuntamento quotidiano con storie di vita che nutrono la mente, lo spirito e il cuore. Oggi il viaggio nei sapori della vita lo facciamo con Sara Scalmana, classe 1985, ben arrivata Sara.
Grazie mille Clarissa, grazie a te della presentazione.
Allora, cara Sara, partiamo dall'inizio della tua storia, perché la prima parte della tua vita è a Brescia, tu sei bresciana, e come ci puoi racchiudere in un ricordo quel primo periodo della tua vita, quindi più o meno da 0 ai 18 anni?
Allora, sì, è vero, io sono bresciana, però è anche vero che sono mezza bresciana, mezza tedesca. Quindi mia madre è tedesca e come babysitter ho sempre avuto mia nonna, che mi ha accudito, e quindi se dovessi racchiudere un ricordo di quel periodo è proprio mia nonna, che in cucina era zero, nel senso faceva patate, giustamente tedesca, e però mi accoglieva sempre di ritorno da scuola con un sorriso, con un abbraccio. Era la persona con cui parlavo, fuggivo, diciamo così, dalle grinfie di mio fratello che era più grande, per cercare protezione. Ecco, quindi questo è un bellissimo ricordo di quel periodo.
E questo è anche l'esempio che l'affettività, il calore umano e la convivialità non passa per forza quindi attraverso un piatto.
Direi assolutamente no, assolutamente no, anzi sono proprio i piccoli gesti, le parole, le attenzioni, perché il cibo, diciamo, può anche non piacere, oppure ecco, non è esattamente sempre il cibo.
Anzi, per te appunto la nonna era una presenza fissa ed era una sicurezza, era quel punto fermo, è quello che è importante nella vita, avere dei punti fermi.
Esattamente, era il mio punto nevralgico, ecco, anche perché ogni tanto veniva a prendermi a scuola, e quindi era proprio la presenza e il sapere di poter contare su di lei, per avere un abbraccio quando le cose andavano bene, ma anche per avere una parola di conforto quando magari appunto ero triste, sapevo che c'era.
Andiamo avanti, perché il tuo rapporto con il cibo cambia. Al liceo soprattutto inizi lì ad avere un po' delle prime avvisaglie, capisci che insomma qualche cosa non sta andando benissimo, vero?
Esattamente, esattamente, ci sono stati è stato un periodo di difficoltà, e quindi, come purtroppo succede ad alcune persone, soprattutto anche nella fase adolescenziale, il cibo diventa quasi un po' un nemico. E quindi incomincia il rapporto negativo col cibo, e per, diciamo, avere proprio questo astio nei confronti del cibo e vederlo come qualcosa che non voglio più avere, nel senso non appunto un nemico.
Quindi quando appunto qui siamo più o meno tra i 16 e i 19 anni circa, quindi non c'è nessuna schiscetta, insomma, quando tu sei al liceo e gli altri mangiano la merenda, il panino, piuttosto che il pranzo, tu che cosa fai in quei momenti lì?
In quei momenti lì no, per me non c'è la schiscetta, li guardo e mangio con gli occhi, per quanto, diciamo così, abbia voglia di mangiare anch'io quelle brioche, perché c'è anche il bar all'interno del liceo, io li guardo e mangio appunto con gli occhi.
E ti trattieni, insomma, lì inizia un periodo molto, molto difficile per te, perché finito il liceo ti trasferisci a Parma per studiare giurisprudenza, però questo problema diventa praticamente una voragine.
Esattamente, mi trasferisco, poi chiaramente questo cosa comporta? Comporta che vivevo da sola e quindi diventa ancora di più, perché lì proprio non c'erano neanche più gli occhi dei miei genitori, un po' giudicanti, perché poi questi problemi si guardano un po' magari dal profilo superficiale e non si guarda il profilo emotivo, quello che ci sta sotto. E quindi vado a Parma anche un po' per scappare a questa pressione dei miei genitori, e da lì, diciamo, sfocia proprio in quello che è il massimo del problema.
Allora, tu convivi con delle amiche a Parma, condividi l'appartamento con altre studentesse, E le tue amiche ti fanno notare qualcosa, dicono: Sara, non ti vediamo tanto bene. Come accogli? Quali sono i ricordi, i tuoi primi ricordi, anche le prime domande che ti fai per prendere coscienza di questo disagio alimentare, questa disfunzione fortissima?
Allora sì, c'era i tempi, o c'è, nel senso, ancora la mia più cara amica che mi è sempre stata accanto e che mi vedeva che avevo delle difficoltà e ha cercato un po' di aiutarmi. Poi ci sono stati degli episodi in cui sono stata veramente male, ma purtroppo gli altri non ti possono aiutare, perché fin quando non ti rendi conto tu che hai un problema, la prima cosa, consapevolezza, e che poi dopo in realtà hai paura, perché può andare molto peggio. E il secondo step è dire: voglio uscirne. Ecco, fin quando non c'è questo momento, nessuno ti può aiutare. Per cui, se devo dire un ricordo è quando sono stata male veramente molto una volta, sono praticamente svenuta, mi sono guardata e ho detto: no, qua non si può andare avanti così, quindi come faccio a uscirne?
La tua paura era come faccio ad uscirne, perché non avevi fiducia in te stessa, possiamo dirlo, quindi quel periodo è chiaro, tu soffrivi di anoressia.
Esattamente, e non è che non avessi fiducia in me stessa, è che non riuscivo da sola, non si riesce da soli, perché è troppo forte la pressione che questo male, nel senso, ti fa, quindi hai bisogno proprio di chiedere un supporto esterno.
In quei periodi questo malessere, nel senso che tu avevi un bisogno di controllare te stessa, controllare le tue emozioni, ti dava fastidio anche vedere il cibo, sentivi comunque il senso di fame, ecco, come si può descrivere questo malessere?
Si può descrivere come un costante bisogno di cibo, costante pensiero al cibo, ma un controllo costante. Quindi è esattamente l'antitesi. Tanti pensano che non si provi niente, invece no, insomma, il senso della fame è atavico, quindi non si può fermare. È proprio un totale controllo di se stesso, e come un controllo sul cibo lo è anche in tutto quello che sono il rapporto con gli altri, le emozioni, per cui ci si eclissa dalla vita. E si entra nel proprio mondo, per cui si cercano poi dopo delle escamotage per tenere tutto sotto controllo.
La musica è anche terapia, immagino che anche in quel periodo la musica ti ha aiutata, e allora sentiamo un po' di musica su Rete 1.
Rides like a knife, it can cut deep inside. Words are like weapons, they wound sometimes. I didn't really mean to hurt you.
E ben ritrovati di nuovo da Clarissa Tami, torniamo a parlare con Sara Scalmana, classe 1985, una storia incredibile, intensa, che sta condividendo con noi quest'oggi alla Schiscetta e di cui infatti Sara te ne sono grata. Torniamo a parlare appunto del periodo di quando tu vai a studiare giurisprudenza a Parma. Appunto ci hai detto che già un po' al liceo avevi captato che c'erano insomma delle disfunzioni alimentari, un rapporto col cibo non buono, non eravate amici, come si dice, tu e il cibo, non eravate amici. In università la cosa va a peggiorare, tanto che tu decidi da sola di andare a farti aiutare, corretto?
Esattamente, perché poi è arrivato il momento in cui ho detto, bene, cioè, sapevo che le cose non andassero bene, cioè il pensiero era sempre costante e poi non stavo bene, cioè...
Il pensiero costante nel senso che mi dicevi che uno non mangia, però ha il pensiero comunque costante del cibo.
Assolutamente sì, perché la fame ti divora e quindi pensi a tutto quello che non puoi mangiare. Per cui è un paradosso, assolutamente.
Però un pensiero fisso, ma com'è che andavi, come sfociava questo pensiero fisso nella tua quotidianità?
Il pensiero, poi dopo quando gli altri mangiavano, piuttosto che le ricette, guardavo le ricette, e quindi tutto il pensiero di quello che tu non puoi mangiare, gli altri non possono mangiare.
E è andato ovviamente a mancare anche la tua vita sociale, perché ti sei chiusa.
Assolutamente, non puoi uscire, perché uscire significa avere la tentazione di mangiare qualcosa, perché tendenzialmente si esce, si va a bere qualcosa, insomma, si va a mangiare, quindi... tutte situazioni che sono da evitare, anche perché poi non è bello avere gli occhi puntati addosso, perché alla fin fine tu lo sai che hai un problema.
E gli altri. Quindi ne eri consapevole, perché spesso magari si pensa che per capire e per prendere coscienza di un proprio disagio ci vuole tempo, in realtà tu l'hai capito velocemente.
Non velocissimamente, diciamo, ci è voluto il suo tempo. Perché poi si entra in un loop, no? Si incomincia a cambiare le abitudini, quindi a mangiare di meno, ci si racconta tante belle storie, quindi lo faccio per la mia salute, eccetera, eccetera, fin quando poi dopo c'è un momento in cui non riesci più a controllare proprio a quello che mangi, e quindi ti rendi conto che non riesci a uscirne, però dici no, non ho ancora un problema. Te ne rendi conto quando gli altri ti guardano, quando gli altri te lo dicono. Ti dici, vuoi diciamo negarlo chiaramente, e poi ad un certo punto quando incominci a star male effettivamente dici forse c'è qualcosa che non va.
E poi manca anche tutta la parte affettiva e sentimentale che in quel momento, quando appunto si soffre di anoressia, si mettono a tacere anche i sentimenti, non si prova più niente.
Certo, la mancanza di cibo è la mancanza di qualsiasi cosa, perché proprio è il controllo totale su qualcosa che non è solamente il cibo, ma è il controllo sulla vita in generale, sui sentimenti, sulle emozioni, e quindi c'è la totale apatia.
Lì decidi di andare a farti aiutare, giusto?
Esattamente, certamente, perché comunque quando si ha un problema si cerca poi dopo un certo punto di riconoscerlo, e poi ho detto o qua esco o non esco più, quindi come vuoi vivere? E la decisione è stata, no, voglio vivere a pieno. E quindi sapevo che doveva passare da me. Quindi avevo un numero di un centro specializzato, che ce ne sono tanti, e quindi ho chiamato questo numero e sono andata. Dapprima in modalità ambulatoriale, ma non è andata a buon fine, nel senso che dovevo essere seguita.
In che senso ambulatoriale? Ecco, come sono quei passi? Stavi lì un paio d'ore nel centro? Come ti è riorganizzata la settimana?
Ambulatoriale significa che andavo lì, facevo la seduta con la nutrizionista, con la terapeuta, e poi dopo tornavo a casa, dovevo seguire ovviamente la dieta che mi dicevano, e poi sarei tornata 3 giorni dopo per fare un check, e così 2 volte a settimana. Però è anche vero che è un lavoro solo su di te ed è molto difficile, quindi questo va bene se si è in una fase iniziale, forse quando non si è più in una fase iniziale ma è veramente difficile, diciamo, uscirne con le proprie forze, è necessario anche essere ricoverati. E quindi ho fatto 6 mesi di day hospital.
E lì com'era organizzata la tua giornata e soprattutto com'era organizzata la tua quotidianità alimentare? Che cosa mangiavi?
È stato uno shock, perché è chiaro che quei centri c'era una lista d'attesa veramente lunga, non si può pensare a quante persone in realtà soffrano di questi problemi, che poi dopo sia anoressia, bulimia, insomma, è sempre un problema alimentare, no? E quindi se si vuole rimanere lì, bisogna fare quello che i medici pensano che sia giusto per te. Quindi all'inizio bisogna mangiare quello che ti danno nel piatto. E quindi da non mangiare quasi niente, mi sono trovata a mangiare il primo, il secondo, il contorno e il pane, proprio da dieta mediterranea. Una botta di vita, insomma. La prima volta me la ricordo come se fosse ieri, per cui è stato
Ecco, vogliamo allora il ricordo. Descrivici il tuo primo pasto
il mio primo
che hai
ricordo.
fatto.
È stato dentro di me, ha detto no. Io scappo qua, no, aiuto, non posso. Cioè, c'è stata la mia mente che ha detto no, cioè, ovviamente veramente un combattimento mentale importante. E dopodiché,
Cos'era un piatto di pasta? Ti ricordi cosa hai mangiato nello specifico?
no, quello non me lo ricordo però.
Ti ricordi lo shock, però?
Sì, lo shock è stato enorme. Lo shock è stato enorme, cioè, per chi è in questa situazione è uno shock enorme. E dice, non ce la posso fare. Ma non hai scelta, quindi o finisci. Oppure te ne esci. E quindi se vuoi uscire, cioè uscire proprio dal problema e non uscire dal centro, devi. Per cui
Infatti tu sei andata avanti fortissima e ne sei uscita alla grande.
assolutamente, quindi sono andata avanti piano piano e alla fin fine è stato un percorso che mi ha portato quello che sono, quindi veramente anche bello di conoscenza di se stessi e chiaramente di uscire da un problema abbastanza importante.
Quindi più o meno questo percorso è durato all'incirca in totale un anno e mezzo. Quando è finito, tu hai subito capito che il problema era risolto, insomma l'anoressia l'avevamo lasciata dietro, oppure ogni tanto la paura faceva ancora capolino?
Allora no, è chiaro che quando esci hai una paura folle, perché dici ok, adesso sono io. Io mi devo gestire, quindi in realtà ci vogliono degli anni prima di capire che il cibo non ti controlla più. Quindi quando esci, ovviamente sei sempre monitorato, quindi fai i tuoi incontri nel centro. E direi che sono 4 anni quando capisci che il tuo cervello ha fatto il click e dice no, nel senso sei tu e non c'è più nessun pensiero che ti può controllare, ecco, per cui quando esci è una battaglia, la seconda parte della battaglia.
E la seconda parte della battaglia è stata fatta proprio nel vero senso anche fisico, perché hai deciso adesso vado a fare sport e scegli il kickboxing.
Esattamente, esattamente. Ho fatto nella mia infanzia 10 anni di danza, ho detto no, adesso questa volta voglio combattere e quindi voglio sfogarmi proprio. E quindi mi sono approcciata a kickboxing e mi sono innamorata di questa disciplina. E durante l'università ho fatto anche qualche garetta, diciamo, quindi ero dedita allo studio, allo sport. E mi ha accompagnato, diciamo, fino adesso, perché ancora adesso amatorialmente lo faccio, non più le gare, ovviamente, sono un po' fuori.
E quindi adesso ancora un po' di musica su Rete 1 e poi torniamo a parlare con Sara Scalmana perché qui entra in gioco una nuova parte della vita, quindi a tra pochissimo.
Don't come. simple song that I made for you on my own. There's no hidden meaning, you know, when I say
torniamo con Sara Scalmana a parlare, sì, anche di disturbi alimentari, perché bene, ci sono anche quelli, purtroppo. Abbiamo ripercorso con te, Sara, e grazie a te, il tuo periodo di difficoltà, più o meno, che è durato, ecco, proprio nel centro dove ti sei fatta seguire, un anno e mezzo, ovviamente un po' di più, e mi raccontavi che c'erano ovviamente delle regole in questo centro che ti seguiva. Quali erano queste regole?
Le regole, a parte ovviamente quello che abbiamo detto prima, per cui che dovevi mangiare quello che ti davano, e anche il fatto che non si potevano portare libri di scuola. Cioè, io studiavo, quindi la cosa era, vabbè, nei tempi morti, perché c'erano tanti tempi morti tra le varie attività, cosa si fa? Però i libri di scuola erano banditi totalmente, perché non permettevano di lavorare su se stessi, perché la scuola era un devo, io devo studiare, non voglio studiare, io devo studiare, e quindi è l'attività, è un lavoro, e questo non permetteva di concentrarsi su di sé, ma neanche di dedicarsi a quello che qualcuno piaceva, per cui era possibile portare libri ad esempio ludici, quindi quelli che vuoi leggere, perché rispecchiano magari quelli che sono i tuoi piaceri, e quindi anche lì scopri te stesso, cosa ti piace, non cosa devi fare.
Quindi c'era bisogno di una dose di leggerezza?
Assolutamente sì, perché tutto quello che eri tu, quindi cosa ti piace, cosa senti, le tue passioni ovviamente, i tuoi hobby erano presenti a zero, per cui era una riscoperta di se stessi.
Quindi anche il troppo studio fa male, il troppo lavoro fa male.
Il troppo stroppia, come si dice, no? E quindi il troppo nasconde sempre una mancanza di consapevolezza, ma anche una mancanza proprio del malessere interiore.
Ci sono anche dei cibi, immagino, che in quel periodo sognavi, nel senso che ovviamente ti precludevi totalmente di poterteli godere, e finito questo periodo di malessere, quali sono i cibi che finalmente ti sei concessa e che ti hanno aperto un mondo?
Beh, diciamo, ho un ricordo che in realtà era, quello che mi sono concessa e goduta era il Kinder Paradiso, che lo vedevo sempre, e quello me lo sono goduta. Poi ci sono anche cibi che in realtà gogni, e però ci vuole un po' di tempo prima che tu riesca, diciamo, ad affrontarli. E queste sono le classiche lasagne, perché chiaramente quelle sono una botta di vita, appunto, e che oggi, ma non rappresentano neanche più un problema, no? Anzi, me le godo. Però, insomma, ci sono quei cibi che dici, ok, prima o poi ce la farò.
Infatti tu ce l'hai fatta e sei l'esempio bellissimo di come nella vita davvero non bisogna aver paura ad affrontare le difficoltà, ad affrontare se stessi, ad affrontare del malessere, perché poi il risultato ti ripaga di tutto quello che è stato vissuto.
Assolutamente, anzi personalmente penso che sia un accrescimento, cioè ringrazio anche quel periodo perché è stato l'inizio proprio di una consapevolezza diversa, quindi dalle situazioni diciamo di difficoltà nasce veramente una consapevolezza su di sé che si porta avanti e che ti accresce.
Quindi per chi in questo momento che ci sta ascoltando, che ti sta ascoltando la tua storia, sta vivendo un periodo difficile che poi non per forza deve essere legato al cibo, può essere legato alla famiglia, agli affetti, a se stessi in generale. Ecco, qual è il consiglio che ti senti di dare?
Allora, il mio consiglio è che in fin di conti tutti cerchiamo la stessa cosa, quindi tutti vogliamo stare bene. E il mio consiglio è di non rimanere nella loro situazione, di chiudersi, ma di aprirsi, al mondo, ma di aprirsi alle persone e di chiedere aiuto, cosa che non si fa. Ma in fin dei conti ci sono persone che ti vogliono ascoltare e che ti aiutano, e questo è fondamentale.
In un periodo, poi ecco, torniamo alla tua storia, perché ti sposti a vivere qua in Ticino per lavoro. Appunto ti lauri in giurisprudenza, ti trasferisci qui e appunto sei consulente di diritto fiscale, e così ovviamente la vita ci mette sempre alla prova, come dire, non ci dà mai tregua, e quindi arrivano altri momenti magari con altre difficoltà. Grazie a quell'altra difficoltà, insomma, tu dici devo fare cose nuove, devo fare cose diverse, e lì arriviamo ad un'altra porta che ti si è aperta.
Esattamente, quindi appunto le difficoltà, se la scelta o di chiudersi o di aprirsi, io scelgo di aprirmi, e quindi ho avuto l'opportunità e l'occasione anche di approcciarmi ad un'associazione che è il Panatron Club, un'associazione senza scopo di lucro assolutamente, che promuove lo sport soprattutto nei giovani, e che da quando sono entrata, devo dire, mi accresce anche personalmente, perché ci si confronta su tante tematiche e si dà veramente anche un aiuto concreto sul territorio.
Ecco, spieghiamo bene che cos'è questa associazione, questo club, e di che cosa si occupa.
Allora, diciamo che il Panatron Club è un club internazionale, infatti si chiama International, è nato nel 1951 ed è presente in 4 continenti in realtà, quindi anche in Svizzera, 4 continenti e in svariati paesi, anche in Svizzera, dove in Ticino ce ne sono 2. E questo Panatron fondamentalmente promuove i valori dello sport, quindi promuove l'etica dello sport, il fair play, quindi il fatto di essere sempre corretto, leale durante, diciamo, lo sport, promuove lo sport tra i giovani come unione, lo sport come anche missione, quindi questi sono, diciamo così, i principi che promuove. E poi per concretizzarli facciamo anche delle attività, quindi ogni anno abbiamo i nostri convivi in cui parliamo di tematiche, ad esempio l'anno scorso c'è stato il filo rouge delle infrastrutture, e dove abbiamo presentato anche un'infrastruttura qua a Genestaerio che meritava veramente menzione, perché è stata creata da un gruppo, un pool di persone che hanno creato la palestra di Genestaerio per permettere anche ai giovani di poter praticare la ginnastica artistica, ad esempio. E poi abbiamo anche determinati premi, ad esempio il premio al merito sportivo, il premio ai giovani talenti, quindi dei talenti giovani, quindi fino ai 17 anni, che si sono contraddistinti per le prestazioni sportive e anche educative, quindi di scuola. E quindi offriamo proprio un aiuto economico, se si può dire. Abbiamo il premio per lo sportivo dell'anno, che ad esempio quest'anno è andato a Noè Ponti, ma non poteva andare a nessun altro, ecco.
Insomma, tante attività, adesso un po' di musica su Rete 1, poi torniamo per l'ultimo collegamento, appunto per addentrarci ancora più in profondità nel Panatron Club Lugano. Torniamo a parlare con Sara Scalmana, ci siamo spostati nella parte della vita di Sara legata allo sport, un'appassionata di kickboxing, ma anche un'appassionata in generale un po' di tutti gli sport. Infatti ci stavi raccontando che ti si è aperta la porta del Panathlon Club Lugano e ci stavi spiegando un pochino. Allora, Panathlon nel senso che voi vi interessate di tutti gli sport, quindi non siete specifici su qualche cosa e fate tantissime attività durante il corso dell'anno.
Esattamente, sì, fondamentalmente noi siamo promotori del principio per cui lo sport fa bene, ma fa bene a livello educativo, fa bene a livello personale e quindi promuoviamo proprio quello che è la positività dello sport.
Fate anche sensibilizzazione, per esempio, nelle scuole?
Esattamente, esattamente, perché poi per le scuole che vogliono aderire, noi facciamo richiesta a qualche scuola, però se qualche scuola è veramente interessata, noi facciamo sensibilizzazione a quello che è il beneficio dello sport anche nei giovani, quindi nelle scuole andiamo anche nel mese di novembre a offrire questa possibilità di partecipare al Cine Panathlon, che è una rappresentazione proprio di un film, ovviamente a tema sportivo, su determinati temi, e che però sensibilizza appunto su quello che è la positività dello sport e ovviamente il fair play.
Altre attività che fate, poi appunto mi dicevi che è un club internazionale, voi siete in contatto con le altre associazioni, gli altri club, vi ritrovate, vi scambiate insomma idee, suggerimenti?
Assolutamente sì, noi facciamo parte del Panathlon Club International e quindi dipendiamo da lui, tra virgolette, c'è uno scambio con l'International, ma come anche con altri club, perché ce ne sono svariati sul territorio, ce ne sono svariati anche diciamo, in Italia, quindi abbiamo un costante scambio di idee, anche su quelli che sono i progetti da poter portare avanti.
Quali sono i progetti che ti hanno soddisfatto maggiormente e i progetti futuri che magari ci puoi già anticipare?
Ma allora, sono belli i nostri progetti che sono appunto il premio per i giovani talenti e quindi ogni anno premiamo 5, 7, in base ovviamente alle nostre disponibilità anche economiche, dei ragazzi che si sono contraddistinti appunto nel mondo sportivo, ma non devono essere diciamo sportivi d'élite, ma proprio che si sono contraddistinti quest'anno ad esempio anche nella danza, nel calcio. E con un sostegno economico, piuttosto appunto anche lo sportivo dell'anno che ci reputiamo aver avuto, in questo caso sì, nel senso dei meriti per cui vale la pena appunto anche premiarlo. E invece progetti futuri ce ne sono tanti, ecco, se ne vorrebbero fare tantissimi, però anche dal punto di vista economico chiaramente bisogna guardare un attimo nelle proprie tasche, anche magari poter lavorare con i disabili, quindi disabili e sport, anche questa è una tematica molto importante. Quest'anno sosteniamo sport e al femminile, visto che ci sono anche campionati di calcio femminili e quindi portiamo avanti questo filo rouge che chiamiamo noi, ecco. Quindi di idee ce ne sono tante.
Allora, ci si può mettere in contatto con voi per avere maggiori informazioni o magari per poter far parte del club e partecipare?
Allora, è un club in realtà, nel senso chiuso, però per avere maggiori informazioni anche per le attività che facciamo, volentieri visitare il sito www.panathlonlugano.ch, ma anche www.panathloninternational.com, perché anche lì ci sono delle iniziative interessanti, come ad esempio dei concorsi fotografici rivolti ai più giovani, dove vengono premiate delle foto, ovviamente sempre in tema sportivo, ma che permette anche di avere, diciamo, di avere dei premi anche interessanti. Ecco, quindi invito veramente a guardare queste due pagine web.
Grazie di cuore, Sara Scalmana, sei stata un regalo per noi oggi, grazie di cuore.
Grazie a voi tutti, grazie agli ascoltatori.